buona sera, amore, mi ringrazio di essere qua tutti in attesa del sottoscritto. Bene, bene, cari. Allora, come sempre, per primi saluto coloro che per la prima volta assistono a queste riunioni, anche se in questo caso non è proprio esatto al 100%, ed è una comunque. Saluto i cari amici che mi pensano spesso e unitamente al loro caro figlio, è vero, che di cui desiderano notizie. Allora vi dico subito che sta molto bene, vi manda i suoi saluti e tutto il suo affetto inalterato, anzi accresciuto. Poi saluto gli altri amici che più volte mi hanno incontrato in queste occasioni, in analoghe occasioni. E come sempre spero che potremo fare una bella conversazione. Da che parte e da chi cominciamo, cari?
Senti, dimmi, cosa doveva dire il maestro Kempis in una bellissima lezione quando parlava, non so se ricordo bene, dell'orbitura a casa del cosmo?
Ricordi bene, è vero, ricordi bene, certamente, sì. Perché è una forma esoterica di parlare che però ha una realtà ovviamente pratica e riscontrabile da tutti, quando è giunto il momento per fare questo. Che cos'è l'orbitura, è vero? Bisogna rifarsi al concetto del cosmo che ha una sua procedere nella emanazione. Allora, dallo spirito indifferenziato, dicevano gli antichi esoteristi, più alto grado creativo è passare alla dualità, è vero? Cioè dall'uno passare al seme della molteplicità. Ed in effetti, se ci pensate bene, è vero, è questo veramente il salto più grande che si riscontra, che poi nella evoluzione è vero, è un salto che l'uomo fa a ritroso rispetto alla emanazione, al riassorbimento. Perché quando passa dalla coscienza cosmica alla coscienza assoluta. La coscienza cosmica è ancora una coscienza finita, limitata, relativa rispetto all'assoluto, è vero? Quindi è da qui il grande salto di qualità, perché dalla coscienza cosmica si passa alla coscienza assoluta, che invece, come dice la parola, è assoluta, è vero, non è più limitata, è illimitata, non conosce limitazioni. Cioè questo è il più grande salto che esiste nella natura, cioè nell'ordine delle cose, è proprio questo passaggio dal limitato, ancorché dal limitato si fa per dire, perché voi pensate quanto possa essere limitata la coscienza cosmica, è vero, pure rispetto all'assoluto è ancora uno stato di coscienza limitato, passaggio appunto dal limitato all'illimitato. Ma torniamo alla domanda vera e propria: che cosa è la orditura del cosmo? È appunto la dualità primordiale degli esoteristi, cioè la dualità fondamentale, che poi è il seme del meccanismo del mondo della percezione, del conflitto degli opposti, è vero, attraverso il quale la coscienza vera e propria si sviluppa, perché è indubbio, parlando in termini umani, che l'uomo manifesta, raggiunge gli stati di coscienza, vero, che fanno parte del suo essere, proprio inizialmente in particolar modo al conflitto degli opposti del mondo nel quale vive, è vero, così il bene, il male e via dicendo, tutti i contrari, è vero, agli opposti. Ecco, allora, questa orditura del cosmo, dualità primordiale, è proprio la materia acasica, la stessa materia della quale è formata la coscienza. E poi c'è sempre, se guardiamo dal punto di vista della emanazione, il passare dello spirito indifferenziato, incondizionato a materia acasica, della quale appunto, come ho detto, è fatta la coscienza, ancora andando avanti c'è il seme della intessitura del cosmo, la trialità mente-energia-materia, è vero, che è quella che forma tutto il mondo della percezione. Allora il mondo della percezione, dove la dualità che ha la sua radice nel piano acasico si manifesta, è il mondo è il mondo dove questa dualità primordiale si concretizza, perché, ripeto, e questo potete vederlo, lo stesso fenomeno del percepire è un ubbidire alle leggi della dualità, leggi che ancora, lo ripeto, hanno la loro radice invece nel piano acasico, laddove la percezione non esiste più. Perché voi lo sapete, vero? La percezione è propria dei piani mentale, astrale e fisico. Veramente nel piano della coscienza non esiste più la percezione. Il contatto che avviene fra il soggetto e gli altri soggetti, è vero? È un contatto di identificazione, di comunione, vero? Ed è un contatto il più vero che possa esservi, perché per quanto sia l'uomo nel mondo della percezione, conosce sempre solo l'apparenza dei suoi simili, non conoscerà mai non solo dei suoi simili, ma anche della realtà, non conoscerà mai la realtà intrinseca, la realtà vera, ma solo l'immagine di questa, è vero? Perché proprio il contatto si fonda sulla percezione, sul fenomeno della percezione. Quindi la orditura del cosmo è proprio il seme del mondo della percezione, il seme della dualità, sulla quale orditura poi c'è l'intessitura costituita dalla triade mente, energia, materia.
Bene, grazie.
François.
Dimmi, caro.
Ciao.
Ciao, caro.
Una volta Dali disse, in effetti voi, è un caso raro, unico, disse Dali, che voi ci ascoltate e che ricevete questi messaggi, queste comunicazioni di verità fino ad oggi non date. Poi disse, ma quasi unico. In effetti, aggiunse, un altro caso c'è stato.
Penso che tu abbia capito a chi si riferiva.
Sì, io.
Certo, sì. Chiamatelo come volete, questo fenomeno, questo avvenimento, è vero, del quale voi siete testimoni, chi da più o meno tempo ha questa particolarità che viene da una dimensione, è vero, che non è quella del fisica e che non è quella umana, perché se è vero che vi sono stati dei grandi spiriti, dei grandi illuminati maestri, come voi volete chiamarli in qualunque modo, è vero, però è vero anche che essi avevano un corpo umano e quindi all'aspetto di chi non credeva erano degli uomini come gli altri, no? Parlo dal punto di vista biologico, il loro corpo era come quello degli altri uomini. Ecco, invece questa forma, mi spiace chiamarla di rivelazione, perché non è giusto dire rivelazione, ma di insegnamento, è vero, ha questa diversità perché non è portata da uomini, ma viene direttamente da una dimensione diversa. Naturalmente questo non garantisce niente, perché il fatto di provenire da una dimensione ultrafisica, come hanno detto giustamente e ripetuto molte volte i maestri, non garantisce che sia la verità. È vero, perché il fatto di essere in una dimensione non più fisica non significa acquisire la verità, se l'uomo, se chi comunica, è vero, non ha la evoluzione necessaria e la conoscenza necessaria. Però è anche vero che nella meccanica proprio della enunciazione di queste verità è molto più limpida la faccenda di quanto avviene, di quanto possa avvenire in un maestro incarnato, in un istruttore incarnato, perché vi sono moltissimi fattori che possono in un certo senso, non dico proprio inquinare, ma indirizzare o disturbare la comunicazione, l'insegnamento del maestro incarnato, è vero, il quale è soggetto a molte più influenze di quanto possono averne invece delle voci disincarnate. La prova è tale che le verità enunciate dai nostri maestri non si ritrovano tutte in precedenti comunicazioni, insegnamenti, rivelazioni, come voi volete dire, non si ritrovano tutte, ma si trovano qua delle verità che l'uomo poteva conoscere, per esempio il non tempo e lo spazio relativo e via dicendo, attraverso intuizioni, attraverso alla tradizione esoterica degli antichi illuminati, però non nel dettaglio e nella meccanica, che si è potuto usare in questa parola, non nell'esame della struttura, così come invece avviene attraverso i nostri maestri, all'insegnamento dei nostri maestri. Dimmi, cara.
Senti, qualcosa di oggettivo c'è anche nell'apparenza, se io, Carmen, Gian, non so, Pietro, tutti quanti noi presenti, possiamo dire, per esempio, che quello è un albero, quella è una pianta. Nessuno ha dubbio, se io indico un albero a Carmen, anche lei mi dice certo che è un albero, non si scandalizza se lo dico. Quindi anche nell'apparenza qualche cosa
di comune,
sì.
Ecco, proprio i maestri chiamano questo i comuni denominatori delle varie soggettività, è vero, il soggettivo universale di Kant, cioè il fatto che una certa visione o visuale sia comune a tutti gli uomini non è una prova che quella visione sia oggettiva. Può essere comune a tutte le soggettività degli uomini, un soggettivo generale, universale, comune a tutti, vero? Però non significa che quella cosa sia oggettiva. Che cosa significa questo discorso? Non essere oggettivo, significa che, come prima dicevo, l'uomo attraverso alla percezione non può mai conoscere la realtà intrinseca della cosa, ma ne vede solo sempre l'apparenza. Quindi il vedere l'apparenza, io la vedo in una certa maniera, tu la vedi in maniera analoga alla mia, possiamo intenderci nel linguaggio, però è sempre un'apparenza, non è mai la realtà. E quindi è un'apparenza che tutti gli uomini vedono in maniera analoga, però la realtà intrinseca di quel dato oggetto nessuno può vederla se non quando raggiunge il mondo del piano akashico, ovvero quando raggiunge, può raggiungere l'identificazione con quella cosa, cioè diventare quella cosa stessa. Allora e solo allora ne conosce la realtà vera, prima conosce solo il suo apparire attraverso alla percezione.
Sì, ma se è vero che la materia stessa è fatta e composta dallo spirito, della sua espressione più densa, qualche cosa quindi di oggettivo di questo spirito c'è anche.
Vedi, è la forma, è vero che se tu vedi per esempio una macchia su di un muro, però puoi interpretarla come una figura, no? E tu poi gli altri che guardano la stessa macchia altrettanto interpretano come una figura, però una figura non è la tua interpretazione, in sé quella cosa è una macchia sul muro, è vero? Quindi qualunque cosa, tutto è fatto di spirito, ma ciò che l'uomo trova in questo di soggettivo è l'apparenza che coglie, non la realtà. Quindi il vedere un oggetto, in ultima analisi, la materia è fatta di materia di energia, l'energia è fatta di materia mentale, la materia mentale è fatta di materia casica, la materia casica è fatta di spirito. Però, dico, ciò che tu vedi è la forma della materia, l'oggetto, quindi vedi l'apparenza, dell'apparente, sì, sì, dell'apparente, 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 certo, dell'apparente, della realtà.
François, ci potresti dire qualcosa a proposito di quella intuizione scientifica che ci ha detto Adalberto sulla nuova ipotesi di considerare il tempo non più come linea retta segmentata, ma come curva?
È mica nuova.
È molto nuova. Molto nuova, è vero, già Einstein aveva fatto questa teoria che poi certe esperienze hanno confermato chiaramente.
Ecco, e che conseguenza porta?
Ecco, direi più che il tempo, forse il discorso vale per lo spazio, credo che sia più comprensibile, no? Che cosa c'è? Gli antichi pensavano che lo spazio fosse qualcosa di oggettivo, che fosse vuoto, fosse infinito, è vero, e quindi fosse anche, come dire, si potesse seguire una linea retta, no? Andava avanti fino all'infinito. Lo spazio era un ente oggettivo che esisteva in sé, è vero. Mentre Einstein poi ha ipotizzato il discorso che lo spazio è strettamente legato alla materia, veramente in modo così stretto che laddove non c'è materia non c'è spazio, è vero. Allora, che cosa significa questo discorso? Che lo spazio quindi non è più illimitato, non è più vuoto e non è più tridimensionale, non è più paragonabile nel suo andamento ad una linea retta. Dirò di più, che perché non è infinito, e questo lo dimostra il fatto, l'hanno dimostrato le varie osservazioni dei corpi celesti in determinati fenomeni, è vero, eclissi, dicendo qua non entriamo nel particolare perché altrimenti ci perderemo. Ma è stato notato che lo spazio si deforma proprio in vicinanza della materia, dei corpi più densi, no? Quindi se si dovesse fare una rappresentazione grafica dello spazio secondo Euclide, è vero, allora si vedrebbe una rete, no? Hai presente una rete, assimiliamola ad un reticolo, no? Una rete a maglie larghe, no? Così bella, distesa, un piano, no? Infinito che va così. Quando tu su questa rete ci poggi un oggetto molto pesante, in quel punto la rete si cede, è vero, e le maglie di questa rete immaginaria vengono distorte e deformate. Mi segui?
Sì, 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 sì.
E così è in realtà, perché lo spazio in prossimità, essendo un'emanazione della materia in prossimità di questi corpi, è deformato. Tant'è che la luce che percorre questo spazio segue la deformazione, non si propaga in linea retta, ma segue la rete, è vero? E quindi in quel punto dove c'è il peso del nostro corpo immaginario che deforma la rete, la luce fa una curva, fa una deviazione, è vero? Fa questa deviazione. Se tu gettassi un'altra pallina lungo questa rete, nel punto dove c'è il peso che la rete è deformata, la pallina andrebbe verso quel corpo. Mi segui,
sì, Gianna? Sì.
Mentre se lo spazio fosse come lo dicevano gli antichi, la pallina, nonostante i vari corpi che potrebbero essere poggiati su questa rete, più o meno pesi, sarebbe dovuta andare in linea retta secondo la spinta ricevuta. Allora, se lo spazio è un'emanazione della materia, ne consegue che ha un andamento curvo, perché tutti questi corpi che sono negli spazi siderali, è vero, siccome formano una specie di grande palla, è vero, detto in soldoni, questo il cosmo ha una forma sferica, è vero, anche lo spazio è curvo, perché laddove non c'è corpo non c'è spazio, e quindi ha una forma curva, no? Allora, se tu lanciassi un raggio di luce da un certo punto di questo cosmo, seguendo lo spazio curvo, il raggio tornerebbe infine al punto di partenza.
Ecco.
Punto di partenza però che non sarebbe più lo stesso di quando è partito, perché in tutto questo discorso, detto molto male, molto grosso modo, si inserisce un altro elemento che è il tempo,
ecco.
È vero, e quindi tempo che è uno degli elementi che costituiscono una delle coordinate che costituiscono i vari fenomeni, no? Certi fenomeni hanno un loro spazio e un loro tempo, e così via, potremmo seguitare per parlare
della
teoria della relatività, ma quello che ci interessa, tu chiedevi qual era la conseguenza pratica dello scappaccio curvo è questo, che se un astronauta partisse da questo punto del cosmo con un'astronave velocissima, è vero, deciso ad uscire fuori dal cosmo astronomico con la sua astronave, sempre puntando con una rotta rettilinea, mi segui Gianna, non riuscirebbe mai ad andare al di là del cosmo, mai, perché lo spazio è curvo, per quanto lui punti a diritto, farebbe sempre una circonferenza e tornerebbe al punto di partenza e ancora andrebbe avanti. Quindi lo spazio, il cosmo sarebbe un luogo che non avrebbe fine, è vero, che non ha fine per l'astronauta perché girerebbe sempre su se stesso, è vero, però pur rimanendo il cosmo un ambiente limitato, non si troverebbe mai la fine, non si andrebbe mai al di là dei limiti del cosmo come invece si può immaginare con la mente,
ecco, sì.
Però non si finirebbe mai di girare, perché si tornerebbe al punto di partenza, ma il punto di partenza sarebbe sempre diverso da come si è lasciato, e quindi si vedrebbero sempre scenari nuovi per un tempo senza fine.
Ecco,
questa è la conseguenza pratica. Mentre se lo spazio fosse tridimensionale, oggettivo, vuoto, infinito, è vero, ne discenderebbe che un astronauta partendo ad un certo punto troverebbe il limite del cosmo, è vero, e uscirebbe e andrebbe nel non manifestato.
Ecco.
E questo invece non può essere, proprio perché lo spazio è curvo e proprio perché lo spazio è un'emanazione della materia. Ora io
grazie.
Non sono un matematico, è vero, un fisico,
beh,
quindi cioè, non so se...
Stupendo.
Dicevano forse che la cortina di idrogeno, pensavano fosse il margine del cosmo. Non so se hai seguito. Guarda,
il margine del cosmo, come è? Non c'è che a un certo punto c'è un muro, e lo dice qui,
sì,
finisce il cosmo e non si va al di là, non c'è un confine posto con un ostacolo. È semplicissimo, lo parlava il maestro, che è semplicissimo. Dal punto centrale del cosmo, dove il cosmo è nato, dove c'è stato il famoso Big Bang, ricordate,
sì,
no? Dove è cominciata l'esplosione iniziale, della quale ancora gli astrofisici sentono l'eco. Da quel punto di esplosione tutti i corpi celesti si allontanano in velocità progressiva. Nel momento in cui la velocità dei corpi raggiunge un punto critico, diciamo la velocità della luce, ma non è vero, una velocità critica X, la materia dei quali questi corpi sono formati si smaterializza. Quindi finisce la materia fisica. Ecco, quello è il confine del cosmo, evidentemente. Il cosmo fisico, è vero, cosa analoga c'è poi per gli altri piani di esistenza, ma non entriamo in questa complicazione. Consigliamoci di guardare il cosmo fisico, è vero, siccome dal punto centrale tutti questi corpi celesti si allontanano, è vero, a grandissima velocità. Quando questa velocità raggiunge un punto critico, la materia di questi corpi si smaterializza e diventa energia. Ecco, in quel punto non c'è più cosmo fisico. Ecco, è quello il confine del cosmo.
Ecco, François, c'è un qualcosa che può andare oltre i limiti del cosmo manifestato, vedi, non so, un'altissima coscienza, ad esempio.
Ecco, è quel discorso che ho fatto all'inizio, quel grandissimo salto di qualità dalla coscienza cosmica alla coscienza psichica. È vero. Però non è un andare in senso spaziale, è vero.
No,
è un andare proprio attraverso uno stato di coscienza, che è molto di più, vada bene, è molto molto di più.
Ma è l'unico modo.
È l'unico modo. Ecco perché i cosmi sono incomunicabili fra loro, per questa ragione.
Ti può dire qualcosa di questo volume, François? Nient'altro? Tutto fatto?
Oh, caro Pietro, allora tu mi hai portato su questo argomento, forse ti pentirai.
Non mi pentirò mai.
No, perché caro, è vero, adesso tutto è fatto dai maestri, veramente.
Molto bene.
E quindi tu sai qual è il tuo compito,
sì,
è vero, del testo, e di curare la stesura del testo.
Sì, sì.
E io credo che questo libro, come dice giustamente, è vero, il caro Alan, è una cosa diversa perché risponde a esigenze diverse. Ma nello stesso tempo, per chi non conosce gli altri quattro volumi del cerchio, può anche essere un primo libro.
Sì.
Per chi già li conosce, invece, vi sono delle puntualizzazioni, delle messe a fuoco che sono molto importanti, e quindi la stessa puntualizzazione è un andare avanti nell'insegnamento.
E poi per i ciechi.
Certamente,
poi per i ciechi.
Certamente, certamente. Vi assicuro che a suo tempo sarà molto utile.
Sì, assolutamente.
Bene, cari. Dimmi.
Mi puoi dire qualcosa riguardo a Maria?
Sì. Sì, cara. È una cosa un poco... Vorrei vederla meglio. Vorrei approfondire questo discorso, perché io non credo che sia come viene detto. Mi spiego, non credo che sia come viene detto, e allora voglio dire una cosa più esatta. Va bene, cara?
Va bene. Posso dire una cosa a Giovanni, che ti pensa molto?
Oh, ma altrettanto, io lo sento e mando tutti i miei saluti a tutti coloro che mi pensano e mi chiamano con i loro pensieri.
François, un'ultima cosa.
Certo, ma quanti volete.
Potrebbe accadere che i maestri dovessero, diciamo, dare un supplemento di aiuto, di assistenza in certe occasioni, in un momento difficile che potrebbe venire nell'immediato o nel futuro più avanzato. Sarebbe giusto, sarebbe possibile.
Per esempio, in che forma?
Diciamo che questo insegnamento avanza spontaneamente come un fiume. Potrebbe questo creare delle complicazioni. Ad un certo punto potrebbero queste complicazioni minacciare di ledere qualcuno, qualcosa, qualche persona. Ecco, in quel caso.
Sì.
È un'ipotesi molto arabescata, forse assurda.
Sì, sì, sì,
ma tu forse capisci.
Sì, certo, certo, certo. Io credo che da questo punto di vista tutti voi siete molto, molto tutelati, è vero. E vi dirò che sono anche, così lo posso dire, persone che sono molto invidiose, è vero, di questo cerchio e della fama che ha raggiunto, e che magari vorrebbero, forse illudendosi di poterlo fare con forme pensiero, con pratiche magiche ridicole, di intralciare l'andamento andare dei maestri, no?
Sì.
E quindi sono tutte cose veramente ridicole. E poi vi sono altri che magari penserebbero di dare noia dal punto di vista umano, eccetera, eccetera, ma non potranno mai.
Sarebbe arroganza non volere protezione?
Beh, insomma, io credo che l'unica cosa che voi potete fare è quella di non pensare. Le cose tanto vi sarete resi conto che vanno come devono andare, e in maniera abbastanza evidente,
e veloce,
lo vedete, no? Tutto avviene proprio come se vi fosse, anzi, c'è una grandissima regia, no?
Sì.
Per cui tutto si svolge così, qua direi quasi a vostra insaputa, perché vi trovate, ecco, è vero, di fronte a degli avvenimenti, e voi proprio siete bravissimi attori che recitano la parte che è stata loro assegnata da questo grande regista, che non si sa chi sia.
Sta scendo una gran bella figura, eh?
Sì, certo, il regista, certo,
grazie,
è degno della sua mercede.
Grazie ancora di tutto.
Grazie a voi, caro. Dimmi, caro, caro.
Senti, come mai delle persone, per esempio, sentono una straordinaria attrazione verso quanto riguarda un determinato periodo storico? Per esempio, io ho un amico che è straordinariamente attratto dal Medioevo.
Anch'io.
Sì, certo, certo. Cioè, ma anche più periodi storici, vero? E magari uno in particolare, però anche altri, non so, c'è chi ama, non so, l'antico Egitto, è vero, la storia dell'antico Egitto, e poi anche contemporaneamente la storia dell'antica Roma, oppure della Magna Grecia, è vero, e poi passa a periodi della storia più moderna. Evidentemente sono tutte reminiscenze, no? Però quando c'è questa attrattiva per un determinato periodo, mentre per altri non si sente niente, non significa perché per quelli per i quali non si sente niente non esista una reincarnazione, uno più una reincarnazione. Segui, Ennio?
Sì, certo.
Ma significa, come ho detto altre volte, che probabilmente nel periodo per il quale non si sente attrazione c'è stata una vita non molto sofferta, brava,
cioè
molto sofferta, sì, non molto felice, no?
Sì.
Per cui è proprio quel senso di voler dimenticare o non voler ricordare, mentre per quei periodi dei quali si ha nostalgia e ha una grande attrazione, probabilmente la vita che si è avuta allora, o le vite che si sono avute allora, erano vite felici, no? Che in un certo senso si rimpiangono e danno questo senso di nostalgia.
Allora come mai da un'incarnazione felice si è poi passata in incarnazioni meno felici?
Tutte queste cose vanno dette sempre così, come indicazioni di massima, pari, è vero, non mai come cose precise che si verificano puntualmente per tutti, però ci sono sempre delle vite di azione e della vite di reazione. C'è questo ciclo, sempre questo andamento ciclico della natura, lo vedete, no? C'è un ciclo, è un continuo ciclo che si sussegue all'altro, è vero, nella natura, così è anche nelle incarnazioni, nella vita, nell'evoluzione, eccetera. Sono delle vite in cui uno paga, per così dire, no? E delle vite in cui uno invece
scuola. Ed è possibile una incarnazione successiva che si svolga in un periodo, diciamo, storico precedente a quella dell'ultima incarnazione?
No. C'è questo discorso della freccia del tempo, che è un discorso un po' complesso, però è un discorso che andrebbe visto più dettagliatamente, no? Come mai c'è sempre nell'andamento delle incarnazioni un progredire secondo la cronologia, secondo il calendario dell'uomo, no? Cioè sempre in quel senso e mai indietro, è vero. E questo è un discorso molto interessante, però c'è sempre, non c'è mai un tornare indietro, non nel senso di evoluzione, ma come tornare ad un'epoca storica anteriore a quella ultimamente, nella quale ultimamente si è vissuti. Sì, cara.
questo è legato, questo discorso che fa adesso è legato alla successione logica dei sentieri.
Esattamente, esattamente. È proprio lì, è vero, che deriva tutto il discorso. Perché guarda, se si potrebbe dire, no? Uno potrebbe credere in primo momento che questo succedere, procedere secondo il calendario dipende dal fatto che, siccome bene o male le civiltà a cui appartengono gli individui evolvono, siccome proprio perché evolve l'individuo, allora chi ha avuto un'esperienza in un ambiente di una data levatura di evoluzione media, è vero, non può tornare indietro perché troverebbe un ambiente, è vero, meno evoluto, quindi più difficile per lui avere delle esperienze diverse, no? Perché dovrebbe sempre trovare un ambiente adatto alla sua evoluzione, come lui evolve un ambiente sempre più evoluto, e questo si dovrebbe trovare andando avanti nel tempo, no? Sempre nell'ambito di una razza, è vero, però questo non è vero, perché vi sono degli ambienti, per esempio delle sottoratte, delle oasi, è vero, che cosa posso dirvi? Se voi andate a vedere quello che era l'ambiente medio della, non so, della Spagna, è vero, in un determinato periodo storico, all'epoca della scoperta dell'America, aveva una certa evoluzione, è vero, però l'ambiente delle civiltà che l'invasione spagnola in America ha distrutto, è vero, pur aveva un'evoluzione molto maggiore, è vero, eppure erano individui appartenenti alla stessa razza, anche se a sottorazze diverse. Insomma, anche se si andasse a ritroso nel tempo, uno potrebbe sempre, rimanendo nell'ambito della sua stessa razza, trovare un ambiente più evoluto. Quindi questo discorso della necessità dell'ambiente evoluto potrebbe trovarlo anche in tempi antecedenti, certo. Indietro, non solo, ma
certo.
C'è il discorso da fare proprio quello della successione logica del sentire, perché il senso del tempo non viene dal calendario astronomico, ma viene proprio dalla successione logica del sentire, che ha quel senso e quel senso rimane.
Però la freccia del tempo non impedisce di avere un'intuizione di una incarnazione futura.
Ah, certamente no, perché voi dovete,
perché è già,
dovete pensare che l'individuo è tutto già lì realizzato, è vero. È solo per la natura del sentire che sente in successione tutti questi sentire, però l'individuo strutturalmente è già tutto completo, è vero, quindi può avere delle intuizioni che riguardano gli stati di coscienza successivi a quello attuale. Dimmi.
Volevo fare un'altra domanda. Tenendo presente l'insegnamento di Claudio, dove in fondo si è sempre l'aggressore e l'aggredito, se ci sono delle situazioni in cui un uomo si può sentire terribilmente offeso e non vuole, non sente di rispondere all'offesa, quando è che si può capire che questo è debolezza o vigliaccheria o coscienza?
Qui ci vuole veramente il maestro Claudio, perché lì ci vuole un'autoanalisi, è vero, Carmen, e l'uomo, solo lui può dirlo, è vero, talvolta anche non esattamente, perché uno può voler mascherare a se stesso il fatto che non ha reagito perché aveva paura di buscarne, no? E allora trova tutte quelle motivazioni, ma in fondo io sono superiore, io non posso mettere nel suo livello, e via dicendo, pure Cristo ci ha detto di offrire l'altra guancia, è vero, e quindi anche lui in un primo momento può nascondere a se stesso la verità, no? Ecco, io direi che per non cadere in questo errore bisogna sempre essere sinceri con se stessi ed accettarsi, no? Non volersi nascondere. Beh, se io scopro che non ho risposto all'offesa perché avevo paura di buscarmi, perché non è la fine del mondo, no? È meglio riconoscerlo che non riconoscerlo.
Perché l'uomo ha sempre paura?
Guarda, perché La paura è di varie nature, ci sono varie origini della natura, della paura, è vero, varie motivazioni, però la paura maggiormente ricorrente è proprio data dal fatto del nuovo, della situazione diversa. Cioè, mentre da un lato l'uomo per il suo corpo astrale è portato ad a ricercare la novità,
sì,
però dall'altra il nuovo lo rende insicuro, ha paura di non affrontare la reazione, di essere danneggiato. È un procedimento psicologico molto molto sottile veramente. Questa paura ricorrente è proprio mancanza di sicurezza, perché l'uomo che veramente fosse sicuro che tutto quanto può accadere non sarà mai così dannoso da distruggerlo nel vero senso della parola, che avesse raggiunto sì, questa condizione, non avrebbe più paura.
È una forma sottile di ateismo, in fondo.
Sì, veramente, proprio, perché è vero. Se poi si pensa che anche le esperienze negative sono manna, certo, per l'evoluzione, vero? Allora l'uomo non dovrebbe assolutamente avere più paura.
Ma c'entra l'io in tutto questo? Io credo di sì.
Certo,
sta dicendo, è la paura dell'io, proprio, che venga defraudato di una qualche cosa e danneggiato.
Danneggiato, certamente.
François,
dimmi, caro.
Mi puoi dire qualche cosa di Enrico?
Ci sarebbero tante cose da dire,
su tante, tante persone.
Certo, comunque,
lo
seguo.
Vabbè, grazie.
E vorrei sentire anche i nostri nuovi amici, è vero?
Sì, siamo, come dire, un po' presi così, non ovviamente impressionati, ma insomma un po' stupefatti, ecco.
Pare, ma qui siamo proprio,
questo,
vedete,
ci ha tolto un po' la parola, ecco.
No, non dovete assolutamente, perché siamo fra amici e qui in un salotto di conversazione.
Sì, nel frattempo siamo molto interessati a tutto questo mondo.
In un salotto. Bene, cari miei, di che cosa vogliamo ancora parlare? Vogliamo salutarci? Volete che me ne vada?
No,
no,
no, sì,
no. Gamba, eh? Sì. Bene. Allora ditemi voi di che cosa vogliamo parlare.
Potresti dirmi qualcosa per Martino?
Sì, cara Gamba. Io credo che in linea generale andiamo bene. Andiamo bene, guarda, ci sono ancora degli aspetti che possono magari preoccupare una madre, no? E penso che anch'io in fondo al posto tuo sarei un po' così in attesa, no? In aspettativa, sempre in tensione, certo, però va molto meglio di prima. Io spero che di questo te ne sia resa conto.
Sì, sì,
è vero.
Senza dubbio. Non mi sembra di non riuscire a fare abbastanza.
Sei una madre veramente brava, no? Brava, quasi quanto sei brava come attrice.
E come interista.
Sì, sì, sì. Bene, ma lo seguo anch'io. Seguo. Allora, miei cari, vi abbraccio.
Grazie,
abbraccio molto, con moltissimo affetto.
Anche noi.
A presto, a presto a tutti voi.
Grazie. A presto. Grazie.